Dal Vangelo secondo Giovanni. Siamo al capitolo sesto, i versetti sono dall'1 al 15. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli, infatti, sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. È una pagina questa che noi, sbagliando, chiamiamo moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché sarebbe più giusto dire condivisione dei pani e dei pesci. È una pagina questa che conosciamo molto bene. L'abbiamo la bellezza di 6 volte nei Vangeli, il che vuol dire che ce la raccontano tutti gli evangelisti, e ci sono 2 tra gli evangelisti che la raccontano 2 volte. Perché? Beh, fate un po' voi. Affronta la questione umana fondamentale. Distinguiamo i 2 aspetti. Sullo sfondo c'è questo quadro che meriterebbe la musica della nona di Beethoven o di qualche autore di musica veramente entusiasmante, di Gesù che distribuisce, condivide pani e pesci. Dall'altra c'è qualcosa su cui ci fermiamo poco, vediamolo da vicino. Lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. E qui c'è un fatto fondamentale. Tutte le realtà che viviamo sono segni. Vi faccio un esempio di un segno splendido. Non ve lo spiego adesso, ma se io non vado errato, Rachele, se non vado errato, è la prima volta che lei si siede in prima fila con le 2 impareggiabili bimbe. Vi prego, tenetelo presente, perché ho una cosa bellissima poi da dirvi prima della fine della messa. Eccolo un segno. Non è solo il fatto di Rachele con le sue bimbe, e non c'è suo marito perché, se ricordo bene, sta lavorando e sta lavorando in nero, tanto perché ci si possa capire. I segni, cosa sono i segni? Sono tutte le realtà che hanno bisogno di riflessione per essere capite. Perché? Perché se non riflettiamo, facciamo come le folle. Venivano a prendere Gesù per farlo re. Ma è ovvio, ha moltiplicato pani e pesci, ci risolve il problema del mangiare. Nel mondo di allora era un problema gravissimo. Quanto è per noi problema l'insicurezza? Probabilmente nessuno di noi patisce fame o sete oggi, ma l'insicurezza ci dilania dentro. Lo vogliono far re. Cosa vuol dire? Cerchiamo accomodamenti umani che non sono mai fondati sulla verità. Vi faccio alcuni esempi. Il potere è una brutta bestia. Per il conseguimento del potere si può vendere la propria madre. E la verità. C'è gente che parla in un modo e fa in un altro. Le migliaia e migliaia di persone che in Francia, come in Australia e come in molte città d'Italia, ieri urlavano il loro rifiuto al vaccino, sono molto vicine a chi cerca un re che tolga i problemi. No, la nostra è una realtà complessa. Lo scontro ferocissimo da domani sulla magistratura. Fate voi dove mettere chi cerca il re. Non è compito mio e non ve lo dirò, anche perché non lo so fino in fondo. Ho le mie idee, certo, ma non interessano a nessuno. È cercare un re. Non vaccinarci perché ce la danno a bere, perché non ho le idee chiare, è cercare un re. Almeno qualche volta sentiamocelo dire. E scusate se parlo forte, perché faccio una fatica enorme a dire queste cose. Perché cercare un re? Perché c'è una sola alternativa. Qual è? La condivisione. La vera ragione per cui ho fatto il vaccino non è perché mi convincono i medici. Mi pare che un po' di ragioni ce l'abbiano, mi pare, ma è per solidarietà. Se io trasmetto il virus a due bimbe, non muoiono, però io faccio passare loro, e immaginatevi la madre e il padre, le pene dell'inferno. Io non ne ho il diritto. Io vi chiedo scusa perché è la prima volta che mi sono deciso a fare sto discorso dall'altare. Cercare un re è la ricerca delle sicurezze che non ci sono date. Per loro era qualcuno che desse il pane e i pesci, cioè il cibo ogni giorno. No, non siamo in paradiso e non siamo neppure i padroni del creato. Sapete, la tentazione di cercarci un re ce l'abbiamo tutti. Il desiderio di avere un re quando cominciamo a dire non ne posso più. Finché dico non ne posso più e chiedo magari a Emilio laggiù mi dai una mano, ha un senso. Ma se non ne posso più per mandare gli altri a quel paese, è cercare un re che pensi a me e che mandi gli altri a quel paese. L'alternativa è una sola, la condivisione. Non è vero che l'umanità non ne uscirà. Non vi dice niente, probabilmente l'avranno fatto per un interesse immediato, ci viene da pensare, ma non ne dice niente a noi che i giovani in questo momento hanno superato il numero nel farsi vaccinare dei cinquantenni? Oh mamma mia, quanto la Bibbia tocca da vicino la nostra vita. Il contrario del farci un re è condividere. Ve lo ripeto, Gesù non moltiplica né pani né pesci. Gesù condivide. E ricordiamoci le osservazioni dei due apostoli. Filippo, 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno vada a riceverne un pezzo. Andrea, c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma cos'è questo per tanta gente? Capiamo cos'è la fede. La fede è non scocciarci, la fede è non cercare verità a metà, la fede è andare al di là del desiderio terribile del potere. Ricordiamoci che quello che noi chiamiamo il peccato originale, termine che sarebbe da abolire, è la ricerca del potere. Il contrario della condivisione? Io penso a me e che gli altri si arrangino. Ed ecco sullo sfondo questa sollecitudine di Gesù, capace di dirci la verità dei cuori. Sì, perché, visto il segno che aveva compiuto, la gente diceva: questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Facciamolo re. E Gesù che fa? Si ritira di nuovo sul monte, lui da solo. Che nelle nostre famiglie ci siano spazi di dialogo, magari faticosi, basta che abbiate un po' di figli che sapete meglio di me quanto è faticoso, perché sono un altro modo di vivere e di pensare. E meno male, santo cielo, bastiamo già noi con il nostro modo. Questa solitudine è la capacità di rientrare in noi stessi, di brontolare meno. Quanto deve essere stato saggio quel procuratore della Repubblica che ha lasciato agli arresti domiciliari, spostandolo, colui che ha ucciso Yusuf. Aveva veramente ragione. Se tu per anni ti proclami lo sceriffo della sicurezza del paese, giri in tasca, giri con la pistola in tasca e la pallottola in canna, perché può reiterare il delitto. Poi non importa che sia colposo o doloso, non c'entra niente. Da una parte c'è il desiderio di avere un re, dall'altra c'è Gesù che insegna a condividere. Grazie del vostro ascolto.